しきゃなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Un saluto, benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Letti e Lettini, il settimanale estivo di Radio Popolare dedicato ai consigli di lettura. E come di consueto nella prima parte avremo ospite un personaggio della cultura, dello spettacolo, mentre nella seconda scopriremo una libreria indipendente, ce ne sono tantissime in Italia e tutti daranno i loro consigli di lettura e anche qualche consiglio per un ascolto musicale. A maggior ragione in questo caso sarà così perché il primo ospite di questa puntata è il giornalista, scrittore e soprattutto amico di Radio Popolare Enzo Gentile. Allora Enzo Gentile, buongiorno, ben ritrovato. Come sempre ci sentiamo spesso d'estate, ma stavolta per un'occasione speciale.
Spesso e volentieri, grazie, ciao Rira.
Allora, come sempre, girovago per l'Italia, anche insomma per i festival di cui si occupa, che segue o che addirittura dirige artisticamente. Enzo Gentile è ben noto ai nostri ascoltatori, insomma le molte cose che fa, dallo scrivere appunto al fare molto altro, sono tutte ricomprese nel motivo per cui questa volta gli ho chiesto di essere ospite di Letti e Lettini, il settimanale di Radio Popolare dedicato d'estate ai consigli di lettura. E allora sarà proprio lui l'ospite di questa nostra prima parte. Prima però gli facciamo una piccola chiacchierata sulla sua estate, perché un pochino la conosciamo, quella diciamo della parte che precede questa conversazione. Invece come continua?
Beh, agosto è itinerante, a me piace muovermi ogni 3-4 giorni per non mettere troppe radici e non stufare poi coloro che vado a trovare, coloro che mi incrociano. Poi invece nella seconda parte di agosto avrò anche qualche impegno professionale, perché stiamo girando io e Paolo Iannacci per raccontare tra parole e musica il libro che abbiamo fatto sul suo papà Enzo Iannacci. Sono 10 anni e poco più dalla scomparsa e portiamo in giro quello che è un incontro con gli spettatori che sentono dal palco un libro anche rappresentato con le canzoni, quindi lui le suona e le canta e io un po' racconto la vita e interloquisco con lui per ricordare una figura fantastica come la di Enzo Iannacci. Quindi insomma, ci saranno molte altre occasioni per tornare su un argomento che comunque ci sta a cuore per motivi diversi, di amicizia o di amore filiale, amore paterno. Sicuramente avremo ancora un po' di occasione fino a tutto agosto.
Allora, io so che tu non stai mai fermo, almeno con i progetti, con la testa, e quindi ti chiedo se per i nostri ascoltatori puoi già dirci a cosa stai pensando per i prossimi mesi.
No, i prossimi mesi, diciamo, ancora un libro non l'ho messo in cantiere, perché ne ho fatti due e mezzo in poco più di 6 mesi, quindi devono anche un po' decantare, depositare. Però le idee anche per il prossimo festival, per alcune altre iniziative, in modo da non tenerci troppo sulla pigrizia, ci sono. E poi abbiamo davvero tante richieste per questa vicenda iannacciana, per cui anche in ottobre saremo al Mercate, per esempio, ci sono al teatro, ma poi ne parleremo più avanti. E quindi mi piace anche molto andare ogni tanto sul palco, io vedo sempre le persone dalla platea, qualche volta in questa situazione le vedo invece un po' dall'alto verso il basso.
Allora, come a tutti i nostri ospiti a Letti e Lettini c'è un pochino più di tempo per parlare anche di cose un po' più generali, ti chiedo, alla luce di un'attività che è quella di giornalista, di scrittore, ma insomma anche di grande conoscitore del palcoscenico culturale, in particolare musicale italiano, cos'è che funziona in una manifestazione musicale e cosa non funziona. Siamo il paese che ha più festival in tutto il mondo, se non sbaglio, e quindi credo che tu abbia accumulato una tale esperienza che tu possa capire quali sono le necessità di un festival e quelle che invece non lo sono.
Ma quando ne sono coinvolto provo a cercare una chiave interpretativa in modo che il pubblico, l'artista e chi organizza, perché ormai sono anche delle realtà significative quelle di chi gestisce una manifestazione, perché c'è la ristorazione, c'è la sicurezza, insomma ci sono tante persone coinvolte. Ecco, proverei a fare in modo che questa triangolazione sia molto serrata, che non abbia dei punti morti, mentre quando uno va in uno stadio a vedere anche un concerto bellissimo, o va a Monza a vedere Bruce Springsteen, o va in un ippodromo a vedere un concerto che pure ama, il distacco è necessario, è quasi per legge. Ecco, questo dovrebbe verificarsi solamente nelle manifestazioni di grande adesione, quando sono decine di migliaia di persone che tu in qualche modo non puoi controllare, e allora decidi di spremerle fino all'ultimo token o all'ultimo euro a seconda di che cosa e come stai vendendo. Nei festival sarebbe bello avere, come proviamo noi nel nostro piccolo, naturalmente pianoforte, avere gli artisti che mangiano nei tavoli in piazza insieme alle persone che magari gli chiedono un autografo, chiedono una foto, ma lo fanno con una cortesia e un affetto che dimostrano comunque empatia. L'empatia che poi quelli restituiranno durante la performance, che non è primo bis, addio, arrivederci, ma c'è anche un dopo concerto, c'è il modo per stare in piazza magari a riposare, a bersi una birra con le persone. Ecco, questo trovo fondamentale. Poi se scegli degli artisti che fanno anche dei buoni concerti, meglio. Questo,
quello è un punto di partenza che è effettivamente utile, però in qualche modo ritrovare quello che di buono c'era forse all'inizio di grandi manifestazioni, no? Un po' di anni fa, un po' di decenni fa, questa era la sensazione che avevamo tutti. Pensa che io ho dei ricordi della Scala degli anni 70, in cui si andava a sentire un'opera, un concerto, si usciva e poi si andava nella stessa trattoria dove andava Claudio Abbado, dove andavano i cantanti, e quindi c'era anche l'occasione di fare delle domande, sempre senza rompere troppo le balle, ma in maniera molto, molto meno costruita. Ecco, adesso sarebbe
il pensare. Tutto, se possibile, a prezzi non troppo alti, che è un'altra delle piaghe, insomma, di questo periodo, che sono dei costi per biglietto ingiustificati. Ecco, un festival che nonostante la massa di persone che coinvolge ancora ha dei tratti vivibili è Umbria Jazz, dove c'è tanta roba, ce n'è molta anche gratuita a disposizione, e quindi se tu puoi scegliere di passare una giornata in musica, ecco, Umbria Jazz, lungo 9 giorni in una città bellissima, Perugia peraltro, si può ancora fare. Ecco, loro sono riusciti ancora negli ultimi anni a frenare questa deriva un po' consumistica che altrove invece ha preso un po' il sopravvento.
Ottimi consigli, insomma, se qualcuno fosse intenzionato a cominciare un festival o a collaborarci, oppure magari anche a valutare se un festival rispetta questo criterio, che insomma in fondo sarebbe auspicabile, di contatto fra il pubblico e il festival stesso, insomma, o comunque l'evento musicale stesso.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, se ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario Sall'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sono dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. Io
veniamo adesso ai consigli, sì, di lettura di Enzo Gentile, che mi ha detto fuori onda, mi ha detto: guarda, io leggo tanto, scrivo, ma leggo, però spesso non ricordo, così preso alla sprovvista, sì, i dettagli, sì, dei libri, e allora devo averli di fronte in maniera che,
sì, sì,
a quel punto sono sicuro di darvi il consiglio giusto. Qual è il primo, sì, libro che ci consigli?
Allora, mi sono preparato e sono stato anche un po' pilotato dalla cronaca in questo periodo. Per esempio, la morte di Jane Birkin, e quindi rievocare così spesso quello che è stato il suo partner principale, cioè Serge Gainsbourg, mi ha fatto andare a questo musicista che è stato poeta, cineasta, attore, romanziere, pittore e soprattutto musicista. Ecco, di Serge Gainsbourg sapevo un bel po' di cose, ma sono andato a leggermi un romanzo che lui aveva scritto nel 1980, si chiamava Gasogramma, era stato pubblicato in Italia pochi anni fa da una piccola casa editrice, uno scritto veramente fuori dai margini, che viene definito storia di flatulenze, d'arte e di morte. Questo è Gasogramma. Poi mi sono letto invece una specie di breve saggio sulla sua figura che porta il titolo di un suo album, L'uomo con la testa di cavolo, dove il cavolo si intende proprio l'ortaggio, la verdura, che avendo tante foglie, tutte una diversa dall'altra, contiene qualcosa che però non ha un cuore, perché alla fine delle foglie di cavolo non c'è un baccello, non c'è un, ma c'è l'ultima foglia più piccola. Ecco, questo è un divertente modo per rintracciare alcuni suoi pensieri, sono riflessioni, anche alcune fulminanti su una vita davvero complicata. Tra l'altro terminata presto, perché Serge Gainsbourg è morto a 63 anni con una serie di sventure fisiche dovute anche agli eccessi di alcol, di fumo, soprattutto quando gli riscontrarono una crisi cardiaca, lui disse: questa è la dimostrazione che anch'io ho un cuore, e gli dissero: adesso basta con le sigarette, e lui accettò di passare da quattro pacchetti a 3,5 pacchetti al giorno. Chiaro che non sarebbe durato molto più a lungo. Questo è per Serge Gainsbourg. Poi
aspetta, Enzo, riassumiamo, ricordiamo i titoli, che
sì,
così.
Allora, uno è un romanzo suo e si chiama Gasogramma. È un po' forte anche nelle terminologie, ma insomma il personaggio è quello che è. Sì. L'altro invece si chiama L'homme à tête de chou, l'uomo con la testa di cavolo, ed è per le edizioni Clichy, è curato da Tommaso Gurrieri, che è stato anche un traduttore di Gainsbourg, ed è un libricino che si legge in meno di 2 ore, pure con la pausa della granita, se volete, insomma c'è tempo per tutto.
Va bene.
Poi dicevo, sono andato a cercarmi qualcosa su Leonard Cohen, perché è una mia grande passione, qui non c'è una ricorrenza, però di Leonard Cohen c'è sempre bisogno, secondo me, ascoltandolo naturalmente, ma anche forse per leggere qualche cosa. E allora sta per uscire un libro, e vabbè, questo io l'ho avuto in anteprima anche per doverne scrivere a un certo punto. Sarà pubblicato da Bompiani a settembre, si chiama La danza dei lebbrosi. Leonard Cohen lo scrisse, è una serie di scritti con una parte più lunga, una raccolta poi di invece scritti brevi, li scrisse tra il 56 e il 61, quindi molto prima di diventare noto come musicista e come cantautore, l'unico che avrebbe potuto insidiare Bob Dylan per la consegna per la vittoria al Nobel. Questo non lo dico io, insomma è una vulgata diffusa. Ecco, Leonard Cohen fa il suo primo album nel 67. Nei 10-12 anni precedenti cerca di sbarcare il lunario con raccolti di poesie, con racconti, fa fatica ovviamente, comunque trova modo di pubblicarne alcuni, qualche cosa fallisce anche a livello commerciale, qualcosa rimane nel cassetto, come questa raccolta, La danza dei lebbrosi, che ce lo consegna in maniera molto molto personale, sono tutti scritti in prima persona, esperienze di vita quando aveva intorno poco meno di 30 anni e che quindi lo vedono un po' scapigliato, un po' scalpitante, pronto anche ad abbandonare qualsiasi bell'età artistica. Poi per fortuna invece ritroverà la fiducia in se stesso. Questa danza delle lebbrosi è perlomeno interessante perché è molto diversa dalle canzoni che noi possiamo ricordare, non ha niente a che vedere con Alleluia o con Suzanne, con Famous Blue Raincoat. Ecco, sono scritti anche dei suoi incontri con il mondo femminile, un po' per alti e bassi, molto a chiaroscuri, forse più a scuri che a chiari, e comunque avendo la firma di Leonard Cohen, io l'ho letto con molta più indulgenza rispetto anche ad alcune pagine che magari era rimaste nel cassetto non a caso, insomma, perché anche all'estero questo scritto viene pubblicato adesso, insomma, dopo quasi 70 anni, insomma, intorno ai 60 anni di vita queste pagine. Nel frattempo è uscito anche un breve romanzo che si chiama Dance Me to the End of Love, che invece è il titolo di una sua canzone degli anni Ottanta. Questo è un romanzo scritto da Maxence Fermin, che è uno scrittore che io non conoscevo, che ha ricostruito in maniera romanzata, però con molti tratti assolutamente credibili, la vicenda amorosa tra Leonard Cohen e Marianne Hindlen, che era la ragazza, la sua musa norvegese, con la quale si stabilisce sull'isola greca di Idra appunto dal 61-62 in poi. Leonard Cohen e Marianne si stabiliscono in quel pezzo di mondo veramente molto remoto rispetto al Canada di lui, rispetto alla Norvegia di lei, ed è un amore divorante che darà vita tra l'altro alla canzone So Long Marianne, che mi mette i brividi, mi mette il groppo in gola solamente a citarne il titolo. È una storia d'amore con alti e bassi, con degli slanci straordinari, I due, dopo essersi lasciati e rivisti e risentiti ogni tanto, moriranno negli anni scorsi a un anno, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro, come se fossero ancora legati da un filo sotterraneo. Questo è un romanzo breve, sono un'ottantina di pagine, e lo pubblica un'altra piccola casa editrice, Anima Mundi. Sì. Mi faceva piacere sentire da qualcuno, da terzi, di questa storia di cui si è spesso raccontato e che vede Leonard Cohen protagonista, anche con proiezioni sul suo futuro musicale, perché da lì in poi lui prenderà lo spunto dopo la residenza in Grecia per diventare poi l'artista che conosciamo, artista anche pittore, perché era bravissimo anche nel disegnare, nel dipingere, e si chiama Dance Me to the End of Love per Anima Mundi. L'ultima cosa che vi dico invece è una curiosa raccolta che avevo comprato tempo fa e ho ritrovato perché l'avevo accumulata, una raccolta di è un epistolario di lettere dedicate alla musica, ma che scrivono Beethoven, Nick Cave, Tom Waits, Keith Richards, lo stesso Leonard Cohen. C'è una lettera che lui scrive a Marianne, c'è una lettera di Charles Mingus a Miles Davis. Ecco, sono lettere che erano rimaste private o nascoste presso qualche erede, che sono state in qualche modo messe in fila, esce per Feltrinelli, questo è un libro di un paio di anni fa, che si intitola Musica, devo dire che Musica, l'arte delle lettere, non è che sia un titolo particolarmente brillante e forse neanche spiega bene. È divertente leggere e poi magari lo se ne prova ad ascoltare quelle parole attraverso quelle voci, perché sentire leggere una lettera di Eric Satie o di John Coltrane, a me non era mai capitato.
Bello.
Prince che scrive lettere, Prince, Yo-Yo Ma, Giuseppe Verdi.
Giuseppe Verdi un po' lo sapeva, insomma, era un grande grafomane.
Sì, esatto.
E quindi bene che ci sia anche lui con le famose lettere, anche quelle indignate, insomma, a difesa della Strepponi,
certo.
Eccetera. Bellissimo. Allora, ricordiamo allora anche gli estremi di quest'ultimo libro. Musica.
Si chiama Musica, l'arte delle lettere, il curatore, colui che ha raccolto, ha peraltro in affido un sito che si occupa proprio di epistolari, si chiama Sean Asher, e lo pubblica Feltrinelli, e questo è del 2020, quindi insomma penso sia ancora facilmente reperibile.
Bellissime.
Sono 30 lettere, 30
bellissime
lettere.
Segnalazioni, non, insomma, come mi aspettavo. Grazie per averci concesso questi minuti della tua estate, Enzo Gentile.
Grazie a voi, grazie a voi e buone letture.
Anche a te, a buona estate, ciao ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this. on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Di Letti e Lettini di quest'oggi, e come di consueto anche in questa puntata andiamo a scoprire una nuova libreria indipendente. Questa volta ce ne andiamo in Umbria, andiamo a Perugia, nel centro storico, scopriamo insieme alla libraia Francesca tutto quello che c'è da sapere sulla libreria Mannaggia.
Ciao a tutti e grazie.
Allora, ce ne andiamo a Perugia, dove c'è la libreria Mannaggia. Intanto complimenti per il nome, Francesca. Come l'avete scelto?
Beh sì, questa è una cosa che ci chiedono in tanti. Allora, diciamo che innanzitutto Mannazza a parte nasce con me e con Carlo Sperduti, l'altro socio, nonché scrittore ed editor. Uno dei primi racconti che Carlo scrisse ormai tanti anni fa si chiamava appunto Mannazza, un racconto che parla di un piccolo pianeta dove si vive molto meglio rispetto al nostro, diciamo. E allora abbiamo pensato, perché non chiamare la libreria Mannazza? Perché volevamo un posto che in qualche modo diciamo concedesse un'alternativa, un mondo nuovo, diverso, ecco. Infatti il sottotitolo è Mannazza, libri da un altro mondo, e in più volevamo un nome che facesse anche un po' ridere, qualcosa che dicono sempre tutti da nord a sud, diciamo.
Beh, questo assolutamente, insomma, credo che sia un nome indimenticabile. Quando nascete? Quando è nata?
Nel 2017, uh-huh. Nel 2017, ormai abbiamo 6 anni e mezzo, che più o meno, diciamo che sembrano più o meno il doppio, però in realtà sono 6 anni e mezzo.
Ecco, siete nati dunque qualche anno prima del Covid, avete fatto in tempo, insomma, a stabilire un po' la vostra direzione, poi immagino che come molte librerie indipendenti avrete avuto un ruolo importante durante la pandemia.
Sì, è stato un anno ovviamente drammatico per tutti sotto tantissimi punti di vista, ed è inutile dirlo. Come tantissime librerie indipendenti in Italia, siamo stati chiusi durante il primo lockdown e poi abbiamo avuto la possibilità di riaprire. Però proprio il primo lockdown, proprio la prima chiusura, in realtà ci hanno dato la possibilità, è ironico dirlo, ci hanno dato la possibilità di conquistare nuovi clienti e di poter tornare comunque ai soliti vecchi cari lettori, perché abbiamo lavorato attraverso le spedizioni, attraverso le consegne a domicilio. Noi abbiamo fatto le consegne a domicilio noi stessi in prima persona nel centro storico di Perugia, e c'era anche un caro amico corriere che ci dava una mano per le zone limitrofe, e in più facevamo tante spedizioni. Tanta gente ci ha scritto chiedendo consigli di lettura, chiedendo appunto i libri per il figlio, o semplicemente ci ha scritto chi ha deciso di ricominciare o di cominciare per la prima volta a leggere, approfittando del tempo che tutti, chi più chi meno, ha avuto il bisogno di riempire. Ecco, sono stati mesi strani e molte persone si sono riavvicinate al piacere del libro, e noi, come tanti piccoli librai in Italia, in questo senso abbiamo dato una mano. Ma è stato una cosa in realtà davvero splendida anche per noi, trovare le persone che volevano dialogare con noi, che volevano un consiglio di lettura, che volevano avvicinarsi a un autore, avevano bisogno di qualcosa, anche, insomma, anche un po' per fuggire dalla realtà, ecco.
E beh, insomma, sono racconti che abbiamo raccolto un po' su tutto il territorio. I librai e le libraie indipendenti sono persone speciali, lo sappiamo, perché oltre alla passione che non può non esserci quando si gestisce una libreria indipendente, il rapporto con il pubblico è un rapporto autentico che non c'entra con quello magari di luoghi più impersonali, insomma, anche magari più grandi, ma che non stabiliscono poi col territorio magari la stessa intensità, appunto, di rapporto. Come è fatta la libreria?
Allora, la libreria in realtà è molto molto piccola, infatti quando organizziamo anche degli eventi, degli incontri, non sempre riusciamo a farli all'interno, dipende sempre, ecco, un po' da quello che organizziamo. Molto piccola, però ecco, anche abbastanza confortevole, è strapiena di libri, perché come tutte le librerie, ma come tutte le persone che leggono, abbiamo problemi con lo spazio, quindi sono quasi 40 metri quadri pieni soltanto di libri ovunque, il che è bello, è anche un po' drammatico ogni tanto quando arrivano i pacchi, però sì, però è davvero, in realtà, come dicono tanti nostri amici, i nostri clienti, i nostri amici lettori, è un piacere entrarci perché si è davvero circondati dai libri soltanto e siamo in centro storico,
ecco.
Un pochino laterali,
diciamo bene l'indirizzo. In che punto della città di Perugia siete, così anche chi viene a visitarvi da fuori?
Ti stavo un po' anticipando, infatti siamo in via Cartolari 8, che appunto è una via del centro storico. Siamo proprio a 2 minuti a piedi dal Duomo e dal corso principale, da corso Vannucci, quindi trovarci è molto semplice, perché partendo proprio dal Duomo veramente basta fare una discesa e in 2 minuti si arriva in libreria. E siamo anche in un quartiere che a noi piace tantissimo, un quartiere storico, rinomato, amato tanto sia dai residenti anche dai turisti. Il quartiere si chiama, viene chiamato quartiere di Via della Viola, perché appunto Via Cartolari è una piccola via che poi si unisce a Via della Viola, un quartiere in cui ci sono laboratori di pittori, di artisti, c'è un'associazione culturale che organizza spesso eventi, laboratori, e poi ci sono una serie di locali, di ristoranti, di trattorie che rendono il quartiere vivibilissimo, in più un paio di cinema veramente che abbiamo a 100 metri con i quali spesso collaboriamo, perché è una cosa che credo facciano più o meno tutti, non soltanto noi, ma che ci arricchisce tantissimo, è appunto fare rete, organizzare incontri ed eventi con le realtà non solo del quartiere in cui siamo noi, ma proprio in generale con diverse realtà della città di Perugia.
Ecco, avete una linea guida, una missione, una direttrice, oppure il vostro è un lavoro trasversale? Ci sono librerie indipendenti molto specializzate, altre che invece come dire, hanno appunto un andamento più onnicomprensivo, diciamo così.
No, diciamo che assolutamente ci siamo dati una direttiva per tutta una serie di motivi. In primis proprio il problema dello spazio a cui ho già accennato prima. Avendo uno spazio limitato, ci siamo dovuti dare delle regole con Carlo e abbiamo subito pensato di dover selezionare, ovviamente, perché quando purtroppo hai solo una stanza da riempire devi assolutamente sapere quello che vuoi metterci dentro, ma anche quello che non vuoi. Sì. Metterci dentro, e quindi noi abbiamo possiamo dire tranquillamente che il 95-96% dei libri che ci sono all'interno sono tutti di piccole e medie case editrici indipendenti, quindi certo c'è un angolo dedicato ai classici e quindi anche ai grossi gruppi editoriali, perché appunto come noi sappiamo bene, un Dostoevsky, un Calvino, non vogliamo che manchino, ecco, insomma, in libreria. Però al di là di un angolo dedicato ai classici, il grosso è tutto occupato da piccole, a volte micro, case editrici indipendenti, a volte un pochino più grandi, proprio per dare la possibilità a chi ci viene a provare per la prima volta, ma anche a chi magari è un nostro grande e affidatissimo cliente e lettore, la possibilità di far conoscere queste realtà indipendenti, che in realtà sono tantissime e fanno un lavoro meraviglioso in Italia, però purtroppo chiaramente non avendo gli stessi mezzi di promozione e di distribuzione rispetto ai grossi gruppi editoriali, rischiano di non essere conosciuti, di essere messi un pochino nell'ombra. Ecco, noi pensiamo che le piccole realtà come la nostra possano e debbano dare una certa attenzione a questi editori che fanno delle cose meravigliose e che meritano assolutamente di essere conosciuti. Proprio per questo di solito non offriamo, cioè non prendiamo solitamente un libro solo di una casa editrice, mm-hmm. ma ci studiamo con attenzione un catalogo e cerchiamo per quanto è possibile di ospitarlo tutto o comunque una grossa parte. Questo per far conoscere non solo un libro, non solo un autore, ma proprio un progetto editoriale.
Bene, e invece per quello che riguarda i gusti musicali di Francesca, una dei due soci della libreria Mannaggia di Perugia, di cui vi stiamo parlando, le chiediamo un brano musicale che le piacerebbe ascoltare durante questa intervista.
Allora, io scelgo molto molto con molto piacere Beck, che è un cantautore che io amo molto e credo di far contento anche il socio libraio, perché so che apprezzo anche lui Beck, e visto che siamo in estate direi un pezzo Colors, che è molto, insomma, è vitale ed è appunto pieno di colori.
Allora ascoltiamo Colors di Beck, dedicandolo alla libreria Mannaggia di Perugia, e fra un attimo ritorniamo a parlare con Francesca. Rieccoci, siamo collegati con Francesca, una dei due soci che hanno creato nel 2017 la libreria Mannaggia nel centro storico di Perugia. Ci ha un po' raccontato di quali sono le linee guida della libreria, come è organizzata, e le facciamo, prima di chiederle i suoi consigli di lettura, un'ultima domanda riguardo al vostro lavoro. Francesca, hai parlato spesso delle iniziative che voi organizzate in libreria, immagino incontri con gli autori o a tema e così via, però sappiamo che le librerie indipendenti spesso fanno tante attività. Voi che tipo di cose fate, insomma?
Allora, diciamo appunto, in generale cerchiamo, quando è possibile chiaramente, di portare qualche autore, anche qualche editore all'interno della libreria, proprio per far conoscere ai nostri clienti e ai lettori questi autori, questi editori, queste case editrici indipendenti che, come dicevamo prima, sono poco conosciute e di solito i dialoghi che ne vengono fuori sono meravigliosi, perché spesso un lettore legge un libro, si appassiona a una storia, allo stile di uno scrittore, però spesso poi non conosce il retroscena, cioè non conosce cosa succede all'interno di una redazione o come un autore è riuscito a scrivere quel romanzo meraviglioso, o come un editore ha scelto una copertina. Ecco, e allora gli incontri insieme ci portano a svelare questi piccoli misteri che fanno parte del sistema editoriale, che fanno parte appunto del lavoro sul libro, tanto per l'autore quanto appunto per gli altri addetti ai lavori, l'illustratore, il correttore di bozze. Ecco, all'interno di questi incontri si ha anche la possibilità di entrare un pochino più in profondità nei meccanismi che appunto ruotano dentro una relazione e che portano appunto poi alla nascita di un libro. Oltre a questo, un appuntamento a cui siamo molto affezionati è anche il gruppo di lettura. Abbiamo infatti anche un gruppo di lettura che chiaramente durante la pandemia aveva purtroppo era andato in pausa, diciamo, e è rinato proprio a settembre scorso, e devo dire la verità che quest'anno mi ha portato una serie di soddisfazioni meravigliose, e siamo talmente affiatati che devo dire la verità stanno nascendo delle bellissime amicizie, e questa è stata una prova fantastica di una cosa a cui io ho sempre creduto, e cioè diciamo che il libro e la lettura in sé è un piacere abbastanza solitario, ecco, possiamo dire così, e deve esserlo, perché è meraviglioso quando ci chiudiamo in un libro e viviamo una storia tutta per noi. Però ho scoperto, anzi sto riscoprendo ogni mese quando incontro il gruppo di lettura, che in realtà è un piacere solitario solo fino a un certo punto, cioè è bello leggere il libro, però è bello anche poi il confronto che ne viene fuori parlandone con gli altri, che poi non è detto che ci sia la stessa opinione, anzi molto spesso si creano dei dialoghi fantastici tra di noi, proprio perché uno ci ha visto una cosa in una storia e uno ha visto tutt'altro, e questo però è meraviglioso, è un arricchimento, ed è, credo che sia anche veramente una base meravigliosa per far nascere degli splendidi rapporti umani.
Credo anch'io, e questa è la testimonianza che riceviamo, ci fa molto piacere che sia così anche per la libreria Mannaggia. E adesso a Francesca chiediamo i suoi suggerimenti di lettura per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
Allora, per quanto riguarda i consigli, io non mi sono soffermata sulle novità che sono arrivate in libreria, o meglio, una è una novità abbastanza recente, per l'altra, che poi sarà il primo consiglio che vi do, invece è un libro già uscito, una riedizione di un libro che in realtà era uscito un bel po' di tempo fa. Parlo di Racconto Grosso e altri racconti di Paola Masino, che era stato pubblicato veramente un bel po' di tempo fa da Mondadori e che per fortuna è stato ripubblicato recentemente da Rina Edizioni, una piccola casa editrice romana che fa un lavoro meraviglioso e che in effetti sta riportando, o portando per la prima volta sugli scaffali in Italia, le storie, i romanzi e anche i racconti appunto di scrittrici italiane e straniere che in qualche modo purtroppo stavano passando anche loro nell'ombra. Ecco, Paola Masino è una delle più grandi scrittrici italiane che noi abbiamo avuto nel Novecento, e questi racconti ne sono la prova, perché in qualche modo racchiudono tutta una serie di tematiche, ma anche di emozioni che non solo Paola Masino ha vissuto come scrittrice e come donna, ma che in generale sono state vissute dalle persone, non solo nel periodo del regime fascista, ma posso dire tranquillamente anche nella contemporaneità di tutti i giorni che viviamo noi. Sono racconti anche un po' oscuri alle volte, racconti che potremmo definire in qualche modo anche gotici, onirici, surreali, ma devo dire una raccolta che è un piccolo capolavoro e che consiglio a tutti veramente dal profondo del cuore.
Benissimo, qualche altro consiglio che vuoi darci così en passant, il libro sul comodino? Oppure quello che
leggendo,
vuoi?
In effetti sì, è proprio il libro che sto leggendo in questo periodo, sono a più della metà, quindi non farò troppi spoiler. Questa è una novità però, perché è uscita, è stata pubblicata da Atlantide Edizioni nell'ultimo mese all'incirca. Si intitola Il teatro fantasma di Matt Osman ed è una storia meravigliosa, un romanzo che è difficile catalogare perché all'interno ci troviamo la Londra e la elisabettiana, il mondo del teatro, e sappiamo come il mondo del teatro in quell'epoca era assolutamente protagonista della vita sociale della città inglese. E poi c'è una bellissima storia d'amore e un personaggio femminile, Shay, che ci regala, almeno a me, sta regalando un'emozione dopo l'altra. Quindi lo consiglio perché è un romanzo che non riusciamo per fortuna a definire, non rientra in un solo genere, però in qualche modo è un romanzo che ci invita all'avventura, alla magia, al volo, perché ci sono di mezzi anche gli uccelli, e di più non vi dico perché va letto.
Allora riassumiamo, ricordiamo gli estremi del libro.
Allora, Il teatro fantasma di Matt Osman, pubblicato da Atlantide Edizioni.
Allora, un riferimento in rete per la libreria Mannaggia, così chi viene a Perugia poi la ritrova con facilità.
Allora, basta cercare Mannaggia Libreria su Google e vi appariranno chiaramente orari, sito internet, eccetera, ma siamo attivissimi anche sui social, su Facebook e su Instagram, e anche là basta cercare Mannaggia Libreria oppure Mannaggia Libri da un altro mondo. E tra l'altro più o meno ogni giorno pubblichiamo qualche foto e qualche informazione sui libri che arrivano mano a mano in libreria, così se siete interessati potete direttamente scriverci un messaggio e chiedere maggiori informazioni.
Grazie davvero a Francesca e un saluto naturalmente a tutti voi alla libreria Mannaggia di Perugia in via dei Cartolari, giusto?
Giusto, via dei Cartolari 8.
Via dei Cartolari 8, e buona estate, a risentirci.
Grazie mille, un abbraccio.
Che passa, ma dove va a finire il tempo che passa? Oh, macchinina che tagli la ferrovia con allegria, quanta allegria. Passa anche la poesia come una cometa che lascia la scia. Se sto bene solamente se sto male, quello che mi resta è la malinconia. Ma che cosa vuoi che sia questa stupida paura di stare bene, la mia malattia? Oh, allegria, allegria del vento che passa, ma dove va a finire il vento quando passa? Vita che voli veloce, sei solo mia, di questo uomo, se questo è un uomo. Passa anche la poesia, come una cometa che lascia la scia. E se sto bene solamente se sto male, quello che mi resta è la malinconia. Ma che cosa vuoi?
nella voglia che passa. Ma dove sei finito? Cosa che non ti basta mai, 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 mai. Vita che passi mi farei morire con te fino alla fine, io te fino alla fine.
Miss me, I guess I'm stuck forever by the glue.